Allora, questa mattina andiamo nel libro della Genesi, leggiamo il capitolo 15.
Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore, Eterno, che mi darai, perché sono senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco? Poi Abramo soggiunse: Tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà il mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta, dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda ora verso il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse: Così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. Poi l'Eterno gli disse: Io sono l'Eterno che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse: Portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuno in metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo le scacciò. Verso il tramontare del sole, un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento e un'oscurità profonda caddero su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: Sappi con certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo. Ora, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante ed una fiaccola di fuoco passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. I Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, gli Ittei, i Perizzei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgazei e i Gebusei.
Grazie. Adesso vi leggo ancora Proverbi 23:23, c'è un versetto che dice: Acquista la verità e non venderla, acquista sapienza, ammaestramento e intendimento. Poi, sempre al capitolo 4, c'è tutto questo, poi vi invito a leggerlo, sono i proverbi sempre che danno consigli e non solo. Sappiamo che i consigli del Signore dovrebbero essere, dovrebbero, sono per noi l'acqua viva che noi beviamo tutti i giorni. Ancora qui al versetto 5 non dimentichiamo queste parole: acquista sapienza, acquista intendimento per non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene. Non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà. Amala e ti proteggerà. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza a costo di tutto ciò che possiedi, acquista intelligenza. Esaltala ed essa ti innalzerà. Ti otterrà gloria se l'abbraccerai. E E poi continua, essa ti metterà sul capo un ornamento di grazia e ti circonderà una corona di gloria. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e gli anni della tua vita si moltiplicheranno. Ti ho ammaestrato nella via della sapienza, ti ho guidato per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai, i tuoi passi non saranno intralciati, quando coricherai, non inciamperai. Afferra saldamente l'ammaestramento, non lasciarlo andare, custodiscilo perché esso è la tua vita. Bene, questi sono i passi scelti per oggi. Ma come abbiamo potuto notare dal capitolo centrale di questo argomento, che sicuramente è questo incontro che Dio fa con Abramo. Come mai? Le persone che non ragionano prendono sempre la visione della cosa dal punto di vista personale. La storia dal punto di vista personale. Abramo è perché Abramo è benedetto, certamente. E non solo Abramo. C'è un motivo sempre perché il Signore agisce. Quando agisce, agisce a favore di un uomo perché questa la sua protezione, la benedizione per questo uomo proceda poi su tutti gli altri. Ed è così. E c'è questo bel confronto, si fa per dire confronto, dopo queste cose la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo e il Signore gli dice: non temere, o Abramo. Voi sapete che prima lo chiama dalla terra, da Ur dei Caldei, conosciamo la storia, e gli dice: adesso tu esci dal tuo parentato perché io farò di te una grande nazione, un grande popolo, eccetera, eccetera. Ma Abramo non sapeva perché Dio gli ha promesso queste cose. Ma non solo. Quando il Signore dice questo, gli dice: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. Quindi un uomo dice: mo dove vado, incontro a quale difficoltà mi troverò, cosa farò? Non temere, perché io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse subito, giustamente o ingiustamente, ma è un uomo: Signore Eterno, che mi darai perché io sono senza figli e l'erede della mia casa, chi è Eliezer di Damasco? Cioè, lui non aveva nessun figlio in quel momento, no? E non solo. Poi conosciamo tutta la storia, no? E questa è un'altra maestosità, grandiosità della parola di Dio, del Signore, come Egli agisce. Dovremmo imparare a capirlo attraverso la sua parola. Perché si chiama Sacra Bibbia, la chiamiamo Sacra? Perché lì c'è espressa la volontà del Signore e il piano di Dio per la salvezza di tutti gli uomini che credono e che accettano la sua promessa e il suo perdono. E quindi sappiamo poi come sono andate le cose, che la moglie Sara, dalla disperazione perché non riusciva ad aver figli, ecco, cosa fa? Si è mossa di proprio conto, dice, prende la serva Agar e le dice: senti, stai con, prendi mio marito e affinché questo figlio nasca nelle mie gambe. Cioè, se c'era questo modo di ma il figlio era di Agar, non era di, era della schiava. Quindi guardate come Dio gli fa una promessa, come vanno le cose. Cioè, noi non sappiamo aspettare le promesse che Dio ci fa. E anche oggi, nei giorni che viviamo, noi facciamo fatica a fare nostro il progetto per il quale Dio ha chiamato Abramo. Anche noi oggi facciamo questa fatica, a mio avviso, con un grande errore. così come fanno tutti quelli che non sanno aspettare le promesse di Dio. Ma Abramo soggiunse: tu appunto non mi hai dato alcuna discendenza, ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli dice: quando questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere. Insomma, gli ha ribadito: se ti ho detto che la tua discendenza sarà, cioè la discendenza qual è? La tua, che esce dalle tue viscere, non può essere un'altra. E poi lo condusse fuori e gli fece vedere tutte le stelle del cielo. Non l'abbiamo visto il cielo di quei posti, sono, non le puoi contare, non sono qua che ne vediamo due o tre, no? Nelle serate migliori ne vedrai centinaia, nelle migliori proprio, ma lì non le abbiamo viste, vi ricordate, ad occhio nudo, era impossibile contarle, non lo dimenticherò mai, non dimenticherò mai quella sera. E quindi dice: guarda fuori se le puoi contare. Poi noi sappiamo che si parla di miliardi e miliardi e miliardi di stelle, non sappiamo, solo la nostra galassia. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda verso il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Ecco. E così poi gli dice: così sarà la tua discendenza. Cari fratelli e sorelle, forse non tutti si rendono conto, e io vorrei che questa mattina ci rendessimo conto del privilegio assoluto, e lo dico anche ai nostri giovani, del privilegio assoluto che il Signore ci ha dato attraverso la sua conoscenza. Noi non sappiamo, non siamo i diversi, non siamo i poveracci perché il mondo tutto va dove va. Noi abbiamo un privilegio assoluto, un privilegio grande, il fatto che il Signore ci ha donato la sua conoscenza. Non è poco. E tutti i libri del mondo e tutta la cultura del mondo non possono equivalere questa conoscenza, non possono equivalere questo libro e questa sapienza che il Signore ci ha dato, e come abbiamo letto che non la possiamo vendere. La miseria umana, cari fratelli e sorelle, che vedete tutti i giorni, basta uscire in piazza, al mercato, in qualsiasi posto. Dopo la caduta, intendo quella di Adamo ed Eva, si esplica sotto che forma? La miseria umana si esplica sotto la forma della schiavitù, di una schiavitù subdola che si manifesta non solo attraverso il desiderio del peccato. Di ciò che c'è lecito e non c'è lecito non si manifesta solo in questo modo, ma perché in quel momento che l'uomo ha trasgredito la parola di Dio, ha scelto di essere governato da sé. Ha scelto di essere governato da altri uomini, cari fratelli e sorelle. Poi vedremo più avanti anche di questo fatto. Ed è avvenuto anche in un altro caso. È avvenuto anche nel popolo di Dio. Quando Samuele dice, e il Signore dice a Samuele: hanno chiesto un re, non stanno rigettando te, stanno rigettando me. Nel momento che noi nella nostra vita non scegliamo il governo del Signore, non scegliamo la sua signoria, noi chiamiamo Signore ma non accettiamo la sua signoria nella nostra vita, noi abbiamo scelto di farci governare da noi stessi o da altri uomini o dalle notizie della televisione oppure da altre filosofie, ma non abbiamo deciso di farci governare, non abbiamo scelto di farci governare dal Signore. E allora andremo incontro a quello che ci siamo scelti, così come esattamente ha fatto Adamo ed Eva. Il Signore vuole la schiavitù dell'uomo? Assolutamente no. Questa è una scelta che l'uomo ha fatto. Ha fatto per sé, purtroppo. E quando si fanno queste scelte sciagurate, le si fanno anche fino a quando i tuoi figli sono sotto la tua tutela, anche per i tuoi figli. Ma se tu sei nella via del Signore, un giorno il Signore ti chiama anche da questa famiglia che non ha scelto per il Signore, perché il Signore conosce il tuo spirito da prima che tu nasca. Ma quindi l'uomo ha scelto questo. La schiavitù viene sviluppata e espressa nella terra sotto varie forme che privano l'uomo. Di che cosa lo privano? Della indispensabile libertà. Perché l'uomo che non è libero non ha la pace. È chiaro il concetto? La pace viene da Dio, la libertà viene da Dio. La libertà viene dall'osservare la sua legge, non il contrario, come fanno i trasgressori, anche qua dentro. Noi in questi anni ci siamo nutriti, e questo lo dico davanti al Signore, e sto dicendo una cosa importante, perché tutti lo sappiano, perché basta con questo sistema che tutto ci è dovuto, perché il Signore ci renderà conto di quello che, abbiamo ricevuto. Io per prima e voi altrettanto. Ci chiederà conto di quello che abbiamo ricevuto. E quindi dico questo, che noi in questi anni ci siamo nutriti della più alta forma di cultura per eccellenza, che è questo sacro libro. Di questo ci siamo nutriti in tutti questi anni, cioè la conoscenza e il desiderio del piano di Dio e della sua volontà, se questo è vero. Perché non ci puoi, non puoi che c'è cioè, un signore, ma poi tu sei signore di te stesso. Certo, nella libertà lo sei, ma come ha fatto anche Adamo ed Eva lo furono perché erano intelligenti, nella loro libertà hanno scelto la loro rovina. Purtroppo l'hanno scelta anche per noi. E come tanti genitori scelgono anche loro la rovina per i loro figli. Ma il Signore ha provvisto diversamente, perché ha voluto salvare, comunque, nonostante la famiglia disgraziata, ha voluto salvare i figli che egli ha riconosciuto. Egli ha riconosciuto lo spirito suo in questi figli. Oltretutto, una conoscenza e una volontà che portano, scusate, alla certezza dell'eternità. Questo è quel dono che il Signore ci ha fatto. Ci ha dato, non solo ci ha messo, come ha messo l'uomo nel cuore, come sappiamo, il pensiero dell'eternità, ma ci ha condotti dalle tenebre alla sua beata luce, cari fratelli e sorelle. Senza questa certezza, noi saremo ancora nel buio più profondo, nell'angoscia di una miseria ancora più nera, cioè in una schiavitù obbligata e dettata da un uomo crudele e maligno e malvagio, perché l'uomo senza Dio non può essere che crudele e malvagio. Egli applica la sua legge, che è contraria a quella di Dio. Quindi non vengano a raccontarcela i buoni rappresentanti di tutte queste comunità di persone buone, brave, che fanno il bene in tutto il mondo. Senza Dio non si può essere buoni. Questa è la certezza. Senza aver accettato la sovranità di Dio nella propria vita, non facciamoci ingannare, ve lo dico per l'ultima volta. Ve lo dirò di nuovo. Noi, fratelli e sorelle, siamo nati nella libertà. Cioè, nel senso che abbiamo potuto scegliere come Adamo ed Eva, e non possiamo capire la dura schiavitù, quella dell'uomo sull'uomo, perché noi siamo nati anche in un periodo speciale della storia che il Signore ha scelto, che noi nascessimo in questo periodo. E mentre, non so se è stato chiaro il concetto, noi siamo nati in un periodo speciale. E siamo nati nella libertà di scegliere. Ce ne sono alcuni che non hanno avuto alcuna possibilità di scegliere, zero. E non siamo nati in questa libertà. mentre Dio promette un figlio ad Abramo che uscirà dalle sue viscere, che cosa succede? Succede una cosa, lo fa cadere in un sonno profondo, come abbiamo visto prima, molto profondo, ed ecco uno spavento, una oscurità profonda caddero su Abramo. E gli dice una cosa, il Signore ad Abramo. Dice una cosa. Allora l'Eterno disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà il loro. E vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Esattamente come è avvenuto. Gli preannuncia ciò che sarebbe successo. Ma purtroppo non saranno governati dalla legge di Dio per questi 400 anni, ma saranno governati dalla legge del Faraone. Ok? Fino a quando c'era Giuseppe, tutto andava bene. Morto Giuseppe, le cose sono cambiate. Quindi, come vedete, le cose cambiano in continuazione. Ma la cosa più triste, ecco perché, diciamo, Abramo scende in angoscia, perché gli viene annunciato che i suoi figli dimoreranno discendenti come stranieri e schiavi in un paese che non sarà il loro. Allora, morto Giuseppe, come dicevo prima, tutti conosciamo la schiavitù nella quale il popolo di Israele è nato. Ora, chiunque ha dei cari, voi avete dei figli, noi abbiamo dei figli, dei nipoti, tutto quello che volete. Chiunque ha dei cari o dei discendenti non sarebbe stato colto da angoscia sapendo che i propri figli sarebbero stati schiavi sotto un altro popolo? Schiavi, schiavi, sapete cosa significa schiavi? Che tu non conti nulla, che la tua volontà non conta nulla, che tu sei obbligato a dei duri lavori. A vedere i vostri figli bastonati, schiavizzati, senza cultura e senza niente, trattati come bestie. Non avreste provato un'angoscia. Eppure il Signore gli ha promesso la libertà. E la liberazione, dice, sarete lì per 400 anni. Schiavitù amara, dove sapete che a un certo punto il faraone gli ha tolto la paglia dai mattoni per la costruzione, perché così faticavano di più. Ma ci sono varie forme di schiavitù, cari fratelli e sorelle, e una di queste è la mancanza di conoscenza. Questa è una schiavitù, ma io parlo dell'unica conoscenza che conta, cioè quella della parola di Dio. Poi ci saranno altre tante conoscenze, ma se tu non hai la libertà del Signore, tu morirai schiavo. Tutta la tua cultura non servirà a niente, tutta la tua conoscenza non servirà a nulla, finirà nella tomba. Finirà nella tomba e non ha prodotto nulla di buono se non fuffa. L'unica cosa, l'unica conoscenza che produce gioia, stabilità, pace, eternità è la conoscenza del Signore che viene manifestata in questo libro. Ecco perché il Signore dice acquista conoscenza e non la vendere. Poi non dico che dobbiamo essere ignoranti nel resto, tutt'altro, tutt'altro. Fa tanto piacere conoscere tutto il resto. Ma tutto deve essere coordinato da questo, come adora il Signore Dio tuo al primo posto e poi tutto quello che viene. Allora, quanta schiavitù c'è nel mondo? Quanta? Ma, sì, ma noi non ci rendiamo conto di quanto in questi anni il Signore ci ha arricchiti. Non ci rendiamo conto di questo. Anzi, certe volte forse ci sentiamo anche diversi. E certo. Ma io mi sento diverso in senso positivo, non in senso negativo. Quindi, quanta schiavitù c'è nel mondo? Miseria, ignoranza imperano. Spesso quando parlo con delle persone e percepisco la loro schiavitù, perché di questo si tratta. Non sono libere neanche di parlare, neanche, non sono libere di affrontare neanche un qualsiasi discorso, soprattutto per le cose che riguardano la vita. Quindi io parlo di questo libro. E sono talmente schiavi. Io quando percepisco questa schiavitù, il loro tabù, lì vedo veramente la miseria più grande. Anche questi fossero grassi, grossi, per quanto che mangiano, provo un profondo senso di disagio, mista a tristezza, vi dovete credermi, e non posso mentire durante un culto. O provo una pena enorme nei confronti di queste persone, che non sanno che cosa hanno davanti. Un baratro che li attende, un vuoto che li divora, cari fratelli e sorelle. E questo vuoto che non divora noi. E questo vuoto che il Signore ha riempito nelle vite di coloro che lo hanno accettato, hanno creduto e hanno accettato la sua legge e sono sottomessi alla sua legge. Quanta ricchezza e libertà mi ha dato il Signore e quanti e quali promesse mi ha fatto, quante, quante me ne ha fatte. E com'è possibile che ci sia, che non ci sia il desiderio di liberarsi dal giogo della schiavitù, che è il peggiore dei mali? È una domanda che mi sono posto più volte. Com'è possibile che queste persone non desiderano essere liberate? Non vogliono essere liberate. Preferiscono nascondersi per qualche periodo nell'inganno del loro cuore e della loro mente. Il Signore non vuole avere niente a che fare con gli schiavi, perché sono dei morti. Il Signore, perché Gesù ha detto, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità, la verità lo farà libero. E il Signore viene a salvare, a liberare quelli, chi viene a liberare il Signore? Quelli che Egli riconosce come suoi, ma per liberarli, perché queste persone diventino liberi. È per questo che il Signore viene a salvarci. Viene a salvare i suoi figli. Facciamo un esempio anche nel biblico. Esaù e Giacobbe ne sono un esempio. Ma che Dio! Tu mi avrebbero detto, ma perché quando dice ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù? Ma non può essere, è Dio ingiusto. Perché? Chi sei tu che giudichi Dio? Quindi, che cosa significa questo? Dio ama. Il figlio della libera, il figlio della legalità e odia il figlio della schiava. E così non ha odiato Ismaele, ma il vero figlio, colui che dà la discendenza ad Abramo, il figlio della libera, che è Isacco. Queste sono le certezze. Noi siamo nati, cari fratelli e sorelle, come sapete tutti, non è una novità, nell'iniquità e nella schiavitù di ogni genere. Noi siamo nati così, così come ci hanno condotto le nostre famiglie, la conoscenza di quello che abbiamo avuto, il mondo, buttati nel mondo alla mercé della sopraffazione e di quelle un po' più potenti, più robusti. Poi ci sono potenti a vari livelli, no? Ma tutti quelli che sono un po' più potenti comandano quelli che non sono, che sono meno potenti, senza pietà di nessun genere. Ma siamo diventati liberi perché il nostro spirito è stato libero di cercare il Signore. È così? È stato libero, nessuno ci ha imposto di cercare il Signore. Abbiamo cercato in libertà per poterci elevare sempre di più verso Dio. Dove è lo spirito del Signore? Qui vi è la libertà. Questo è scritto. Qui. Noi parliamo della libertà, cioè di quelli che sono sotto lo spirito di Dio, non solo quelli che sono sotto il proprio comando, sotto lo spirito del mondo, che sono liberi di fumare, che che sono liberi di andare a prostitute, che sono liberi di fare tutto ciò che gli pare e piace, sempre contro la parola di Dio, sempre sotto ogni regola. Come quello di Adamo è stato libero di scegliere, cioè la libertà, di scegliere il peccato. Egli ha scelto il peccato e ha scelto l'autogoverno, cioè ha scelto che l'uomo governasse sull'uomo, perché non ha accettato la sovranità di Dio. Tu nel momento che non accetti la parola di Dio, che ti dice di non fare quella cosa, accetti la tua sovranità. E tu chi sei? Vai per forza incontro al buio e all'angoscia. È una questione solo di tempo. È una questione solo di tempo. Se è vero che lo spirito di colui che abita in voi, dice Giacomo, vi brama fino alla gelosia. Quindi questo amore del Signore nei confronti di coloro che hanno il suo spirito. Sono suoi per questo, sono suoi. Sono suoi per questo. Perché quello spirito che gli ha dato, la caparra dello spirito, è suo. E questa, tu non puoi essere libero se non hai questa caparra. Non puoi essere un libero. Se è vero che lo spirito di colui che abita in voi vi brama fino alla gelosia. Gli schiavi, cari fratelli e sorelle, non possono comprendere la parola di Dio. È chiaro o non è chiaro? E allora rendetevi conto se siete schiavi o siete liberi. E io non parlo del fumo, parlo di tutto. Se siamo schiavi del nostro passato, se siamo schiavi e non siamo ancora stati capaci, non noi, cioè il Signore, non è che il Signore non ci ha liberati, siamo noi che vogliamo stare con le catene. E siamo schiavi del nostro peccato, e siamo schiavi rancorosi perché non abbiamo avuto secondo noi quello che dovevamo avere, perché abbiamo scommesso su questa vita. Non stiamo guardando avanti, stiamo guardando indietro, stiamo guardando i fallimenti della nostra vita. Mentre il Signore ci ha dato il successo, ci ha dato la pace, la libertà, la prosperità, se crediamo, e se siamo sotto la sua signoria. E questa è la differenza sostanziale. Allora, io non posso comprendere la parola di Dio se sono schiavo. La comprendono perché io comprendo solo la religione se sono schiavo. Quella la comprendo perché non mi costa niente. Perché porto due candele avanti, porto un posacenere indietro, sposto il cestino, ma non capisco nulla della libertà che il Signore mi ha dato. Quello è quella per i religiosi. Quindi non possono comprendere la parola di Dio. Sono senza libertà, e quindi se tu sei senza libertà non la puoi capire. E intendo libertà interiore, perché uno può anche essere carcerato, ma il Signore Gesù ha detto: io ho portato la libertà a quelli che erano schiavi, carcerati. Ora lo Spirito di Dio abita veramente in noi? Punto interrogativo. Se così è, non ci sono più. Noi, se così è, noi non siamo più di questo mondo. E allora si capisce. Se no, noi siamo di questo mondo, ma viviamo nel mondo come... E diciamo, no, ma cioè, ci sono delle contraddizioni forti. Allora, se noi abbiamo questo spirito, allora sì che entriamo in imbarazzo quando mi trovo a parlare con degli schiavi. Perché non capiscono quello che dico, non lo possono capire, sono infastiditi, sono turbati, perché la libertà li fa saltare sotto sopra, sconvolgere la loro vita completamente, perché è troppo potente la libertà vera. E quindi ora, se lo Spirito di Dio abita veramente in noi, siamo liberi. E allora, se abita in noi, non siamo più di questo mondo, ma di un mondo, come dice il Signore, celeste. Celeste. Ora questo terrestre, parlando del corpo, vestirà il celeste. C'è un solco profondo tra chi ha lo Spirito di Dio e chi non ce l'ha. C'è un solco. Ve lo ricordate come c'era quel solco profondo tra Lazzaro, no? Che era nel seno di Abramo, e l'altro, no? Che dice: padre Abramo, ti prego, manda Lazzaro ad avvertire i miei parenti sulla terra, che qui questo è un luogo di tormenti, che si ravvedano, che... E Abramo cosa gli ha detto? Dice: guarda, hanno Mosè i profeti, credono a quello, perché qualora, anche se uno dei morti tornasse in vita, non crederebbero. Ecco, vediamo nel racconto di Genesi che il piano di Dio è già in atto. E mentre Abramo è ancora senza prole, Dio gli fa le promesse. Quindi Dio sa che cosa fa. Anche se noi dobbiamo dargli fiducia, anche se non sappiamo. E questa è la fede. Fiducia, fede. Se non sappiamo quello che Dio fa e che farà, Dio ci fa delle promesse. E noi a quelle promesse ci dobbiamo attenere. Quindi è importante che è Dio che agisce, è Lui che prende l'iniziativa. Ecco perché sceglie Abramo. Perché Lui ha in mente, se vedete, tutto si muove, si snoda in modo meraviglioso, perché Lui ha in mente che cosa vuole fare. E non è necessariamente, poi te lo dice, lui, la cosa che dice ad Abramo, dice: non temere, Abramo, perché io sono il tuo scudo. Quindi io ti chiedo questo, tu per il momento abbi fede in me, poi io sono il tuo scudo, non ti preoccupare, capisci? E tanto è vero che nelle sue paure, Abramo, nonostante che Dio gli avesse detto io sono il tuo scudo, sia in Egitto, a lui ha mentito riguardo alla moglie, e non solo in Egitto, ma anche con Abimelech, no? Ha mentito. E che il Signore l'ha protetto, il Signore, cioè è dovuto intervenire nella notte. È rimasto terrorizzato da quello che il Signore gli aveva prospettato. Se tu tocchi questa donna, per certo morirai, capisci? Allora questo dice, va da Abramo e dice: ma cosa mi hai fatto? No? Perché mi hai detto che era tua sorella? Capisci? Io non l'avrei presa se era così, capisci? E lui dice: ma perché io ho paura che tu mi ammazzassi a causa di mia mamma. Insomma, conosciamo bene la storia. Quindi sono le nostre paure che ci fanno fare e ci creano dei guai, ci creano dei danni. E quindi Dio, quando fa queste promesse ad Abramo, è ancora senza, Abramo è senza prole. E infatti dice: ma chi sarà il mio erede, no? Anche lì, Dio ti ha promesso questo. Stai calmo, stai calmo. A noi cosa ha promesso il Signore? La vita eterna, quindi siamo calmi e non solo. E ci ha promesso, se è vero che crediamo, che ci sarà vicino tutti i giorni. Ecco, Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E chi è che ha dei dubbi? Chi non crede. E forse non vede questa presenza perché non la vive. Allora, nello stesso momento dice ad Abramo: non temere, perché egli è il suo scudo. Allora, Dio ha in cuore un progetto nella costruzione di questo popolo, perché se no non si capisce. Non si capisce, no? C'è la bella storia, Dio chiama Abramo, gli dice: vai lontano, ti darò una terra là. Allora poi nasce tutto il discorso di che... Ma poi l'ha detto chiaramente, che dà questa terra ad Israele. Ma non è perché dà questa terra perché è la terra di per sé, dà questa terra per un progetto. Non dà questa terra così, dà questa terra per un progetto perché loro non siano più schiavi, avranno un posto dove stanziarsi, dove scorre il latte e il miele e dove venga messa in pratica la legge di Dio. Poi conosciamo tutto il resto, di tutti i re di Israele, ciò che hanno fatto, il male, qua tutte le volte ci ha fatto male, davanti, pochi sono quelli che hanno fatto bene, no? Molto pochi comunque, no? Però Dio fa, dobbiamo sapere questo per noi, Dio fa ciò con un proponimento. Quindi tutto quello che ha fatto, l'ha fatto in visione. Israele è un servo e l'ha fatto in visione dell'eternità, del mondo, per salvare, come dice Gesù, ciò che era perito. Cioè io sono venuto a salvare ciò che era perito, ciò che era perduto. È una cosa meravigliosa. Quindi dovremmo fare salti, le cose che noi stiamo dicendo qua, la gioia che dovremmo avere per questo, non ce la può dare nessun libro, non ce la può dare nessun telegiornale, nessun idiota del mondo, capisci? Non ci può dare questo. Chi ce la può dare questa gioia qua? Questa conoscenza qua? Chi ce la può dare? Nessuno. Nessuno. Ecco perché dovremmo essere colmi di gioia e di felicità. Per andare ancora incontro e a Lui, ma non solo. Queste parole sono anche perché noi possiamo analizzarci e dire io ho accettato veramente il progetto di Dio, ho accettato la sua signoria, la sua sovranità, oppure faccio come ha fatto Saul, che in parte ha fatto delle cose, ma poi ha trasgredito, oppure faccio non so, ci sono tutta una serie di casi, no, che fanno poi di testa propria. Allora, questa mattina il Signore a me sta dicendo che dobbiamo accettare la sua sovranità totalmente nella nostra vita e non tenerci delle parti per noi, nei depositi della nostra intelligenza, del nostro cervello, perché questo è un peccato contro Dio. Quando noi gli resistiamo, noi stiamo combinando una cosa grave per la nostra serenità, per la nostra pace, per quella di quelli che ci stanno attorno, perché noi stiamo resistendo a Dio. Non facciamolo, perché continuando a insistere in questa maniera, c'è scritto che l'obbedienza vale molto più e la resistenza a Dio è come l'adorazione degli idoli. Cari fratelli e sorelle, io non ho più altro da dirvi, non ho altro argomento, potrei continuare, ma posso continuare solo per lodare il Signore e nient'altro. Amen. Amen.